io non so se magari è la mia spinta ideale, radicale, che effettivamente mi fa sentire le cose di cui mi stai parlando, l'idea di avere un tempo e di essere liberi da questo tempo, dal Cronos, bensì di credere in un Kairos, dell'avere un rapporto diretto con le persone, con gli animali, la terra e le cose. Però mi rendo conto e ne soffro mi sento vittima forse, ed è una parte negativa forse, del sistema che effettivamente non mi permette di vivere liberamente come effettivamente sento spontaneamente di voler vivere. Effettivamente se io ho avuto un'attività e pur vivendo come volevo vivere io, sono andato in fallimento. Quindi di conseguenza effettivamente siamo ancora schiavi, qui soprattutto. E in Bolivia io potrei anche venire, ma so che non è la mia terra. Io sono legato alla mia terra e vorrei fare qualcosa per la mia terra. E vorrei chiederti appunto come effettivamente si possa, tu non hai soluzioni, questo lo so, però effettivamente se ci sono dei modi effettivamente per superare certe problematiche, il baratto sarebbe l'unica soluzione, perché nel momento in cui hai contatto con il denaro sei fregato. Volevo chiederti una cosa, non ce l'ho molto chiara dentro neanch'io, quindi non so se riuscirò a spiegarmi. Prima parlavo anche con Martina e ci chiedevamo un po' il discorso che tu hai fatto sui luoghi, la casa, di essere da soli, no, nella casa, che è una realtà della nostra mentalità, della nostra cultura molto forte. E, ecco, il discorso dei figli, che per noi, almeno così anche la psicologia lo dice, per crescere devono staccarsi, devono essere indipendenti, devono essere autonomi dai genitori e quindi crearsi il loro spazio. Ecco lì come, cioè come viene vissuta questa crescita della persona, questo staccarsi, perché da quello che ho capito, no, è molto importante vivere come famiglia sempre tutti assieme. Quindi la crescita della persona, cioè dove avviene un discorso di autonomia, di realtà, di indipendenza, ecco. Se l'indipendenza ha un valore, ecco.
Stavo pensando a quel film bello di Walt Disney, che sembra sempre che faccia tutto per i bambini, invece forse lo fa per gli adulti, La Bella e la Bestia, dove le persone non erano più persone ma erano ridotte a cose che definivano il loro ruolo, per cui c'era la tazzina, la teiera, il guardaroba, no? Lì non c'era più, era una casa bellissima, però non c'era più l'incontro, lo spazio sacro, perché le persone non si amavano come persone, come incontro di relazioni, erano ridotte ad avere paura e quindi quello spazio era uno spazio di morte. E allora ciascuno non era più lui umanizzato, ma era soltanto il suo ruolo. Per cui c'era l'orologio, il candeliere, il maggiordomo. No, pensavo questo, perché in fondo noi avremmo bisogno da questa cultura altra l'aiuto a ritornare a essere esseri umani, quindi sottoposti, penso, al limite, all'impotenza davanti a alcune situazioni, alla sofferenza, alla gioia, all'incontro, alle relazioni corrette. Anche in economia. Ma noi abbiamo molta paura come occidentali di giocarci nelle relazioni vere, perché si vede sempre l'altro come l'intruso, quello che in qualsiasi lavoro, era un po' per rispondere a quel ragazzo lì, in qualsiasi lavoro che io faccio posso tenere una logica del blindato, cioè io vado lì, faccio il mio lavoro, me ne vengo, no? Oppure posso tenere la logica di fare lo stesso lavoro passando attraverso dei rapporti umani un pochino più autentici. Allora anche il lavoro, anche la banca può diventare un luogo di incontro e quindi un luogo sacro, no? Anche dove sembra impossibile. Però anche lì dipende con che qualità, con che taglio tu fai queste cose. Però a noi fa paura essere umani. perché l'altro ti invade la tua casa. È qui forse la verità vera. L'altro nella relazione vera ti fa uscire da te, ti coinvolge, ti ferisce, ti misura la tua diversità e il tuo limite, e questo ti fa male. E forse è questo il nocciolo della nostra paura in questo tipo di etica.
Sulla prima domanda, questi fallimenti che avvengono nella vita, nella storia delle persone che cercano di resistere qui e altrove, perché come tu dicevi, no? A te è successo questo, questo succede per esempio, e questo è un po' quello che manda in crisi anche i popoli, soprattutto le persone giovani, no? Che vengono da altre culture e che vedono che se continuano, no, a insistere sulle loro culture, queste non servono, cioè non incontrano grandi spazi, no? Magari riescono a dialogare, però non vedono un futuro. Per cui, sì, come tu dicevi, non c'è nessuna risposta. Io credo però che c'è un, non so se è un'illusione, una pia illusione, ma io sono d'accordissimo che se uno intuisce questo attaccamento alla sua terra deve starci e lavorare con la sua terra, cioè non deve andare a cercare nella terra degli altri, no? Ciascuno poi ha le sue storie, le sue cose. Io credo però che, per esempio, pensavo, lo so che gli esempi che ho dato io sono di una società più contadina, perché gli animali, la terra, però io ho vissuto per esempio in Bolivia anche in una periferia che non aveva gli animali, ma già degli altri tipi di animali, cioè non... E non c'era più la terra, c'erano degli spazi limitati dove la gente si può più o meno costruire o occupa, certe volte senza tanti documenti, degli spazi, come tutte le periferie. E io sono convinta però che anche in quegli ambienti lì, questi ambienti forse già più contaminati, no? O questi ambienti che sono stati obbligati a trasformarsi, come sono le città e le periferie delle grandi città in America Latina, così come in Europa, io credo che anche lì possiamo pensare a una relazione differente. E non sarà con gli animali, non sarà con le pecore, con le mucche o con la terra, però io credo che, per esempio, con le cose. E quello che mi sembra bello è che quando parliamo di queste cose con questa comunità dove io vivo, non c'è il rifiuto o a dire, guardate, lasciateci in pace perché noi vogliamo continuare a avere una candela sul tavolo, o non vogliamo... No, non vogliamo crescere o entrare in questa... per me la cosa bella è il tipo, con tutti i limiti, di mentalità che hanno nel rapporto anche con le cose più tecnologiche, che non so perché, ma per ora è un rapporto molto più distaccato di quello che ci abbiamo noi. Cioè noi siamo sempre dipendenti, perché io credo che questo dipenda da noi, cioè poi le cose sono tutte neutrali, il problema della bontà o della cattiveria delle cose è nostro, no? Penso quindi che dovremmo aiutarci e tra di noi a riscoprire che noi siamo, come diceva Gesù, i signori del sabato. Cioè il sabato Non è che noi dobbiamo servire il sabato, ma è il sabato che serve a questa comunità umana. Per cui io credo che l'Occidente non può tornare indietro, la tecnologia non si può far tornare indietro, perché sarebbe ridicolo. Però io credo che si può trasformare una relazione, anche una relazione economica, domani questo lo vediamo più profondamente, perché sarà proprio la relazione con le cose, però che si può trasformare questo, cioè che queste cose che pensiamo è per ritornare nel nostro ambiente con un altro atteggiamento, però anche prendendoci le conseguenze. Io lo so che non essere tanto furbi sulle questioni economiche, del denaro, non essere così sempre svegli perché nessuno ti freghi, ti fregano subito e non farai mai carriera, ma questo guarda da tutte le parti, perché quando anche nell'ambito del lavoro, io vedo nell'ambito della teologia, io so che se faccio un certo tipo di teologia, ma io starei tranquilla e beata con tutti i riconoscimenti, magari mi danno anche una diocesi, come questo qui, il mio confratello domenicano, ma o me la tolgono. Però cioè, queste scelte devono essere scelte, e mi associo, anche se è l'ultima domanda, però non la penultima domanda, però la recupero, poi rispondo a quella di Marina. Io credo quello che diceva Igor, no? È vero che questi ambienti mettono in luce delle grandi contraddizioni, e noi ne siamo consapevoli, io ne sono consapevole fino all'osso, cioè perché io faccio fatica adesso a tornare in Italia e a recuperare un dialogo, non perché non vi voglio bene o perché non mi piace vedere le persone, mi piace vedere, quando lo penso di là vorrei tornare magari subito di nuovo, però poi quando arriva l'impatto per me è molto duro, cioè faccio fatica, dico ma che cosa serve, ma perché adesso stare a parlare 3 giorni, sì, le racconto, magari mi sembrano delle cose belle da raccontare, però sento questa sensazione che lui ha, come dire, noi facciamo una cosa che stiamo in realtà criticando, perché ce lo possiamo permettere, perché tante cose. Bene, io non so, non credo, quella di Igor non credo che tanto una domanda quanto una provocazione profonda in questo senso. Credo che dobbiamo scegliere, il Coelet lo dice, domani lo vediamo quando parleremo della relazione con le cose, il Coelet è chiaro, cioè tu devi scegliere, tu devi, ossia, o impari a convivere anche con questi limiti, o se no, se tu scegli, devi anche prenderti le conseguenze. Io credo che se noi recuperiamo alcune dimensioni che sono più in sintonia con i nostri ambienti, può darsi che ci incontreremo meno, o che i nostri incontri saranno altri tipi di incontri, magari meno parlati, meno riflessivi, no? di grandi riflessioni, perché questo è così, perché è questo per esempio che a me magari i primi giorni soprattutto mi fa da contrasto, no? Perché normalmente l'ambiente dove uno vive è totalmente diverso, ma questo non solo quando incontro o rincontro l'Europa, anche quando vado in giro in America Latina, sono ambienti magari differenti dall'ambiente quotidiano, per cui questo shock è molto più forte. Però devo assumere questa contraddizione e allo stesso tempo convincermi che se scelgo un certo tipo di strada devo lasciare delle altre cose. Io credo invece che il mondo occidentale, anche noi più impegnati, vogliamo sempre, come dicevamo questa mattina, stare presenti a tutto, tutto, in tutto, tenerlo tutto, conoscere l'America Latina, imparare delle cose dell'America Latina, però poi anche non abbandonare certe cose perché ci sembra che non dobbiamo abbandonarle. E questo ce lo permette la ricchezza, oltretutto, perché quando uno ha pochi mezzi deve scegliere sempre, tutta la vita deve scegliere cosa deve fare, cosa deve mangiare, e tutto, quando deve dormire o quando deve lavorare. Però credo che questo, in questo senso è la logica del Coelet, c'è un tempo per ogni cosa, per cui fate le cose a suo tempo, no? E se voi adesso, se noi adesso siamo qui e può darsi che è abbastanza contraddittorio questo essere qui, però può darsi anche che per essere stati qui, se è realmente il nostro tempo, il tempo opportuno, può darsi che quando ritorniamo nella nostra vita più quotidiana riaffiorino queste cose in un modo più, più vero, no? In questo senso. E questo è il limite, però questa è anche, credo, la sapienza. Ci abbiamo un esempio concreto, quello, la notizia che ci dava Gianni, che io ho sempre speranza, vivendo in America Latina, che il popolo, l'aria che ce l'ha misteriosamente, ha delle risorse, per cui le possono far di tutto alle persone, le possono mettere anche non so dove, nel deserto, bendati, senza parlare, e lì qualcuno parla. Non sarà lui, sarà il popolo, lui con la gente dove starà, può darsi che... perché è impressionante, io so che a voi tante notizie vi spaventano di più di quanto ci spaventano a noi là. E questo è, però questo anche vuol dire che questa persona, se ha ricevuto questo castigo, è perché aveva fatto una scelta, cioè sapevano dove beccarlo questo e dove fargli cadere il castigo, no? E noi invece, io ho sempre dei profondi dubbi, sempre di più. Cioè, io mi viene sempre di più dentro questa, mi risuonano sempre di più queste parole del Vangelo, beati perseguitati, perché qui non ci sta perseguendo più nessuno. Cioè, io non so, incomincio a pensare che siamo realmente ambigui come cristiani, anche noi più impegnati, per cui... E se questi segnali, questi castighi diventeranno eloquenti, oltretutto io continuo a dire che, come dicevo prima, se l'ha firmato il Papa sarà ben tremolante la cosa, perché poverino già non dà più, o lo fanno firmare, credo, oltretutto, no? Cioè le tengono la mano, credo, per firmare. Comunque, io credo che queste sono gli ultimi colpi di coda di una realtà che non ce la fa più. E la Chiesa Cattolica, nelle sue istituzioni, non ce la fa più. Per cui c'ha questi signori che stanno solo iniettandole un liquido, qualcosa perché stia in piedi, il Papa, la struttura... le cose, e pensano adesso, io quello che sì, io ho sempre dei profondi dubbi sull'obbedienza. Io sono una persona fondamentalmente disobbediente e sempre di più, e mi prendo le conseguenze, però perché se non riesce lui a disobbedire, perché non disobbediamo noi come cristiani? Cioè, queste cose devono venire fuori. Cioè, devono essere realmente non solo delle denunce, ma un'indignazione etica. Cioè, ci deve essere un rifiuto dei cristiani su certe cose, da dire, ma guardate, se voi continuate così, ma noi ce ne andiamo, perché in questi spazi questa non è la nostra casa. Per cui qui siamo tutti chiamati in causa. Però se vogliamo essere, come dicevano di un mio collega una volta a Firenze, allo stesso tempo profeta e cardinali, è un po' difficile. Quindi se uno vuole essere profeta non può essere cardinale, e se vuole essere cardinale non può essere profeta, cioè deve perdere tutta questa, deve silenziare più che perdere tutta questa forza. Però sì, noi siamo chiamati in causa, e credo che questi giorni di riflessione sono giorni che dovrebbero risvegliarci un po' la responsabilità e riscoprire questa disobbedienza che non è solo verbale, lo andiamo a dire fino a quando non ci sentono, tanto non ci vengono a molestare, ma sì, cioè deve essere realmente sempre di più una disobbedienza di, penso a tutta la grande tradizione della non violenza, che sono disobbedienze con il corpo, cioè incomincia a rifiutare di fare certe cose, di mettere il piede in certi luoghi, e vedrai che poi quando si ritrovano tutti questi luoghi vuoti, magari si aprirà. E la domanda di Marina sulla questione dei figli. Io credo in questo tipo di mondo, di casa, c'è un grande senso comunitario, che a volte per noi è anche troppo, nel senso che potrebbe diventare un vincolo molto, molto forte, molto stretto. Però per quel poco che io capisco, e parlando anche con altre persone che più anni che stanno lì, o con le persone stesse lì, c'è un forte senso, cioè la comunità è vera e si organizza sulle identità. Per cui la uscita di un figlio perché deve andare a cercare lavoro si vive come una cosa triste, ma nel senso che la tristezza, e questo è per continuare il nostro anche discorso sul luogo, sugli spazi, perché una persona non la si può pensare in uno spazio che non conosce, perché in uno spazio che non conosce la persona si perde. Ritornando al concetto di questa mattina sul tempo opportuno, il momento opportuno, è lo stesso, cioè una persona fuori dal suo spazio non c'ha tutta quella carica di bellezza che c'ha lì dove conosce. E questo è vero, perché se voi conoscete le realtà indigene, poi incontrate gli indigeni nella città, nelle periferie, si trasforma la personalità, ma non perché perdono, perché magari soprattutto in Bolivia, che sono molto radicati, attaccati alla loro cultura, continuano alcune tradizioni, però proprio la fisionomia stessa della gente cambia, perché non conoscono il luogo. Peggio quando, come sta avvenendo tantissimo in Bolivia in questi ultimi mesi, ci sono organizzazioni che le portano via. Cioè è talmente dura la situazione a livello, perché non si incontrano lavori, che basta poco, con fotocopie, con cose, ci sono queste organizzazioni soprattutto del Brasile e del Nord America che organizzano proprio viaggi comunitari, dove le persone poi resteranno là con il miraggio di guadagnare $200, che per la Bolivia magari sono ancora qualcosa, però per vivere in Brasile non sono niente, o in Nord America lo stesso. Per cui la persona senza luogo si vede, o lasciare un luogo è un momento molto triste. E normalmente loro dicono che sono triste le persone e gli animali. Perché mi ricordo una della comunità nostra, il marito aveva perso il lavoro, aveva chiuso la fabbrica, sono dovute andare in un'altra città, e loro avevano un coniglio che era come se fosse un cane, e questo coniglio loro dicevano è triste, poi è morto, non se l'erano potuto portare dietro perché non sapevano dove andavano a vivere. Per cui io credo che sì, questo senso comunitario non è per dominare l'altro, ma è per far sì che questa identità possa portare qualcosa, no? Alla comunità. Però sì, sarebbe meglio se lo facesse in continuità con il luogo, e non fosse costretto o non fossero costretti a lasciare questo luogo. Però è vero che c'è un senso molto più forte di famiglia, o ancora più forte, cioè il figlio è importante, anche se deve essere autonomo nella famiglia, perché anche i bambini sono autonomi, cioè devono saper stare soli, per esempio, e far da mangiare, lavare, però sono importanti con la loro autonomia dentro della famiglia. Se escono può darsi che la perdano, perché diventano schiavi di qualchedun altro o di un'altra logica. Però va bene, queste cose io ve le dico, queste cose sono cose che forse io non ve le dico perché voi le facciate, ma perché siate contenti che è ancora possibile. E se c'è una cosa che dobbiamo fare è permettere agli altri di fare delle cose diverse da quelle che abbiamo fatto noi. Perché io sempre sento la stessa antifona, anche da noi suore o preti, che è ma anche da noi in Italia era così, poi è cambiato, anche da noi in Italia era così, poi... E vabbè, perché vuoi permettere che gli stessi... Sappiamo come è cambiato e sappiamo oggi quanta sofferenza genera tutto questo cambiamento, ci sono dei cambiamenti belli ma anche falsi, no? Per cui dovremmo aiutarci a dire, meno male che ci sono ancora delle realtà che sognano. Fino a quando, non lo so, ma questo non è il problema del Coelet, perché la morte è l'ultima, è questa, come realmente è questa mano che purifica, come dice lui, dalla tomba, no? I ricchi e i poveri, lì si purifica tutto. Però credo che il fino a quando lo sa solo Dio, però è importante che nel presente questo esista.